AgriNet for Education. Storie di sostenibilità. Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
Ogni tanto mi ripeto i video, che le interviste che mi facevano in quel momento, e si sente come è tutto nuovo, e secondo me è proprio è il principio di una scoperta. Quando scopri qualcosa di nuovo, in questo caso la scoperta è stato l'interesse di persone che fanno altro a mangiare sano. Io ho semplicemente messo queste persone, tanti professori anche universitari, ad avere un pezzo di terra. Ho detto: ma guarda, queste persone mollano tutti, ovviamente a 4 minuti dall'università è comodo, però vengono in campagna, o la domenica vengono in campagna perché stanno cercando questa cosa. Quindi un po' ho scoperto questo grande bisogno e necessità. Non mi sarei mai aspettato questo grande interesse. E poi quando ho lanciato l'idea del pane, del mulino, del forno, là è stata un'esplosione, una grande certezza, quando vedi tutti dal notaio. Perché essere dal notaio non è divento cliente, essere dal notaio è: questo è il mio assegno, questa è la mia firma, vai avanti. È un grandissimo incoraggiamento, oltre all'impegno economico e finanziario. Quindi all'inizio non c'era questa idea di successo, il successo avviene sempre dopo, però hai un sogno e tu lo lasci crescere, germogliare, e poi sboccia.
Ci sono imprenditori agricoli in giro per l'Italia che con il loro lavoro contribuiscono al miglioramento dell'agricoltura nel nostro paese e in definitiva influiscono anche sulla qualità della nostra vita. In questo programma racconteremo le loro storie e le sfide dell'agricoltura del futuro.
Siamo Jennifer e Serenella di UMG Web Radio e vi vogliamo raccontare dell'obiettivo della politica agricola comunitaria legato al sostegno al reddito agricolo e ai giovani agricoltori.
A San Floro, a due passi dal campus Salvatore Venuta dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, Stefano Caccavari, ex studente UMG, ha portato avanti l'obiettivo di salvare un terreno destinato a diventare una discarica ed è arrivato a creare un modello imprenditoriale esportato in tutta Italia.
AgriNet for Education.
La mia avventura imprenditoriale, perché è un'impresa, cioè una serie di azioni per portare un risultato, salvare in questo caso un bene comune, perché io vivo a San Floro, un piccolo paesino di 620 abitanti a 3-4 km da questa università. Pochi sanno che nel 2012 è stata autorizzata, appunto nel comune di San Floro, in una zona boschiva comunale, l'autorizzazione purtroppo alla costruzione di una discarica di rifiuti speciali e pericolosi, e questo ci deve allarmare tanto anche 10 anni dopo, per un semplice motivo: purtroppo in quel periodo, con l'emergenza rifiuti, qualche scienziato ovviamente ironico, aveva pensato di autorizzare e costruire la discarica più grande d'Italia in territorio calabrese, in provincia di Catanzaro, a 5 minuti dall'università. Era questo un po' il primato che ci doveva preoccupare. Per fortuna è successo che, grazie a una rivolta popolare, lo possiamo chiamare così perché noi siamo 600 abitanti, insieme agli altri comuni siamo arrivati a 5.000 firme. Queste 5.000 firme hanno fatto una pressione importante su tutti gli organi istituzionali, i consigli comunali dei 7 comuni limitrofi. Questa discarica si è bloccata e non si è fatta più, grazie a un cavillo burocratico scoperto da Legambiente. Quindi abbiamo attivato una causa contro, appunto, questa violazione degli usi civici, e dopo un anno e mezzo di lotte, di battaglie e di titubanze, di anche paura, questa discarica si è bloccata.
A San Floro hanno deciso davvero di dare battaglia a questo progetto.
Ovviamente i lavori erano iniziati, lo scavo esiste ancora, la buca c'è, però non è stata autorizzata l'attività di scarico di rifiuti speciali e pericolosi. Non è stata riempita, e pensate, è incredibile, stiamo parlando della discarica più grande d'Italia per un'estensione di 250 ettari, equivalente a 300 campi da calcio. Era purtroppo un record negativo, qua, due passi dalla nostra università nel Catanzarese.
L'intraprendenza della società civile di San Floro alla fine l'ha avuta vinta.
Questa discarica non si è fatta più, e un mio amico mi spiegò una teoria che dice che se le persone che vivono in un territorio non fanno nulla per proteggerlo e per difenderlo, il territorio rischia di scomparire. Così, mosso da questa domanda che mi frullava per la testa, mi sono detto: ma io che posso fare qui per tutelare il mio territorio? E se ti guardi intorno, a parte questo bellissimo contesto culturale che l'università ha, non abbiamo un tessuto né imprenditoriale né artigianale, e quindi abbiamo davvero la vocazione agricola. Basta guardarsi intorno, è tutto coltivato, o comunque è un terreno che potenzialmente si potrebbe coltivare. Così, mosso da questa intuizione della vocazione agricola, a San Floro ho avviato il mio primo progetto agricolo, che si chiamava Orto di Famiglia. Cioè, ho dato la possibilità a 3-4 km di distanza in linea d'aria dalla potenziale discarica di poter coltivare delle verdure e degli ortaggi biologici a chilometro zero e raccogliersele e portarsele a casa.
Da quel momento in poi le cose sono cambiate per Stefano e per la comunità di San Floro, tutti uniti intorno all'idea di creare un orto molto particolare.
Questo è stato l'incipit, l'inizio, l'incubatore di Orto di Famiglia, che poi mi portò alla mia seconda impresa, che è Mulinum. Nel 2014, inizio 2015, quando avviai Orto di Famiglia, feci delle ricerche su Google, no? All'epoca non c'era neanche Instagram, pensa di che stiamo parlando, sembrava, avevo Instagram, eravamo in pochissimi, era Facebook il vero social, e su Google mi ricordo che cercando orto in affitto usciva qualcosa tipo gli orti urbani in città, quello è quando il comune ti dà un pezzo di aiuola e ti fa l'orticello. Invece il mio modello, a dire la verità, si basava un po' più su un modello che era siciliano, quindi palermitano, dove appunto c'era questo imprenditore agricolo che dava in affitto dei pezzi di terra a dei privati della città. Io mi sono detto, conoscendo le persone intorno, forse è meglio se i lavori agricoli li facciamo noi, quindi il mio è stato un ibrido un po' innovativo, cioè ci ho messo zio Franco, il vero contadino, che coltiva per il professore barra il dottore barra l'avvocato barra il pensionato gli ortaggi di stagione, e loro se li possono venire a raccogliere. Quindi è stata questa fusione di comodità e di prodotto biologico a piacere tantissimo, legato però a una spinta: coltiviamo per difendere il territorio, non per fare un business e basta.
Insomma, Stefano ha ripescato un'idea presentata come innovativa, gli orti in affitto, rifacendosi a quella che era una pratica già diffusa nel suo territorio. La vera novità è stata l'uso del crowdfunding.
Questo dopo, perché succede questo, che l'orto di famiglia parte con 10 persone, di cui ne parlo al mio medico di famiglia, a Massimiliano, e lui mi dice sì. Lui insieme ad altre persone mi portarono altri 7 medici, quindi pensa, sui primi 10 orti 7 erano dei professionisti medici, gente molto attenta a quello che mangiava. Da 10 persone che hanno voluto l'orto siamo diventati 150. Mentre facevamo l'orto, gli ortaggi, passavamo la stagione, autunno, inverno, primavera, estate, mi è balenata l'idea di tornare a coltivare il grano, come si faceva una volta, cioè quel grano che ha una bassa resa, ma anche un glutine altamente digeribile. E questo lo feci con l'idea di tornare a fare il pane come una volta, da distribuire agli amici dell'orto. È là che io mi invento il crowdfunding, per un'esigenza. Qual è questa esigenza? L'esigenza è che per tornare a mangiare un pane come 100 anni fa, bisognava andare a macinare come si macinava 100 anni fa. Io non ne sapevo nulla. È un po' lo stesso cambiamento che c'è stato da macchina da scrivere a computer, o da stampa ad inchiostro a stampa laser, cambia tutto, no? La macinazione a pietra lascia la farina fredda e ricca di vitamine e minerali e la lascia integrale, grezza. La macinazione a cilindri sono dei processi industriali più moderni che nascono nel dopoguerra, scaldano troppo la farina e la raffinano. E quindi io mi sono detto, io vorrei mangiare come una volta. Per mangiare come una volta bisogna macinare come una volta. E così, sempre su Google, all'11ª pagina, all'epoca trovai un mulino attivo ancora in provincia di Crotone, a 92 km di distanza.
Tornare ad usare un metodo antico di macinazione. E per fare questo che serviva a unire le forze. E serviva un vecchio mulino.
Così andavo a macinare da questo signore Giulio. Questo signore, dopo 6-7 mesi, ha deciso di vendere il mulino o svendere il mulino, e siccome stavano per comprarlo persone della Toscana, questa cosa a me non andava giù. Per difendere il territorio mi sono detto, compriamolo insieme. Non mi bastavano i soldi per comprarlo, e là mi invento il crowdfunding, oppure raccolta di capitali, o chiamiamola collette se piace di più, dove tutta la platea su Facebook, tutte le persone che mi seguivano, hanno diffuso questo mio appello, e il 14 febbraio del 2016 partì l'annuncio: salviamo il mulino a Crotone, però portiamolo a San Floro, dove io ho lo scopo di farlo macinare per farci il pane come una volta. E a quel punto sembra incredibile raccontarlo, ma dal 14 febbraio, con una sequenza incredibile, siamo arrivati al 23 maggio, quindi nemmeno in 3 mesi, ad essere dal notaio Gianluca Perrella, con sede a Catanzaro, anche lui socio perché aveva l'orto, perché l'orto è stata una comunità bellissima di persone che la pensavamo allo stesso modo. E quindi quando queste persone hanno visto che io facevo le cose e ottenevo dei risultati e volevo farne una nuova, e ho messo la possibilità di dire diventa mio socio, finanziami pure tu, io ci metto quello che ho, siamo arrivati a 100 persone con la raccolta record nel 2016 di 500.000 euro là sulla scrivania del notaio Perrella. Non si era mai visto in tutta Italia una raccolta di capitali in 90 giorni per un progetto agricolo partecipato da centinaia di persone.
Tutto è nato in definitiva per Stefano da un desiderio, il desiderio di poter rispondere a una domanda che sembra banale ma che nasconde dietro di sé un'evoluzione nella storia della produzione agricola che non riguarda solo la Calabria ma l'intera Europa.
Lessi su una rivista che si chiamava Terra Nuova, da dove viene la tua farina? E io dovevo rispondere a questa domanda, che cacchio ne so da dove viene la farina? Leggo appunto l'opuscolo, il dossier, e spiega che il 65% del grano che utilizziamo in Italia arriva dall'estero, Canada, Ucraina, ora se ne parla di grano, ma 6 anni fa non era un argomento di cui nessuno aveva importanza. E così mi sono detto, perché non torniamo ad autoprodurci un po' di grano come si faceva una volta, anche perché tutti i terreni intorno, in tutta Italia, venivano sempre coltivati. La cosa assurda è che dagli anni 70 ad oggi abbiamo perso un terzo del grano che coltivavamo. Praticamente è stata una risorsa agricola abbandonata perché antieconomica, è considerata in questo modo. Ora si sta un po' riprendendo qualcosa. Quindi cosa succede? Succede che Molinum nasce da questa intuizione, torniamo a produrre il grano, ma quale grano andiamo a coltivare? Perché non ne sapevo nulla, esiste il grano antico non modificato e i grani modificati, non dico geneticamente, ma diciamo a mutazione genetica indotta, cioè è stato stimolato dall'uomo a produrre di più. E producendo di più, guarda caso, sono aumentati i problemi, perché aumentando le proteine aumenterà il glutine e aumentando il glutine aumenta l'intolleranza. Oggi si parla di celiachia e di sensibilità al glutine, 50 anni fa non se ne parlava, non perché non avevamo gli strumenti per riconoscerlo, ma perché proprio non esisteva come intolleranza e come allergia. Quindi cosa succede? Mi sono detto, io mi scelgo il grano che non mi crea problemi di digestione, di pesantezza e soprattutto di intolleranza al glutine. E quindi abbiamo scelto questo grano duro che si chiama Senatore Cappelli, ha un nome molto storico perché nasce nel 1915, quindi stiamo parlando nel Regno d'Italia, quando in Italia siamo sempre stati in gambe e bravi, selezionavamo i grani migliori che si adattavano al territorio. Questo grano nel 73, sempre in Italia, viene modificato geneticamente per produrre un grano altamente produttivo. Quindi fino al 73 era il grano più coltivato, 10 anni dopo non se lo ricordava quasi nessuno, pochissimi esempi in Italia.
Ma dopo la produzione si è pensato anche alla distribuzione, partendo dall'idea di un vecchio cavallo di battaglia della pubblicità in Italia, un mulino bianco.
Coltivo questo grano e mi sono detto, mi piacerebbe l'idea di mulino bianco concretizzata in realtà. Così a San Floro, qua a 4 chilometri dall'università, c'è un posto, un edificio bucolico, immerso nella natura, con la sala macina a vista, dove il grano si trasforma in farina, e poi c'è la sala del forno per farci il pane, e siccome siamo una comunità di persone, ci siamo creati anche la prima pizzeria agricola d'Italia. Quindi gli ortaggi dell'orto messi sopra una pizza. I miei studi in economia aziendale applicati al settore agricolo non erano previsti, io avevo da sempre la passione per l'informatica, la tecnologia e la comunicazione, no? Però quando mi si è fatta la domanda cosa fai per difendere il territorio, ti si attiva una modalità di missione imprenditoriale, cioè missione è, se utilizzo il mio cervello, utilizzo le persone che mi stanno intorno, come posso ottenere questo risultato? E quindi in questo modo, senza rendermene conto, ho cominciato a creare una protezione per l'ambiente, ho installato un antivirus. Qual è questo antivirus? È dire, a San Floro si mangia bene, a San Floro si coltiva bene, venite adesso a fare qualcosa a San Floro dove abbiamo tutti gli occhi aperti, ma non solo San Floro, tutta la provincia se ci pensi. Abbiamo creato una filiera importante che diventa un esempio per tutta Italia. Non ti dico quante richieste ho avuto per replicare orto di famiglia in tutta Italia, perché per fortuna sono venute le Iene a intervistarmi. Sappiamo che di solito le Iene bacchettano, no? Io sono stato un caso positivo, quindi fa ancora più clamore. Il giorno dopo migliaia di richieste da tutta Italia, cioè il terreno, viene a farlo, e io gli rispondevo a tutti, non posso venire a fare altri orti di famiglia perché c'è Mulinum, che è una filiera più grande, e soprattutto parliamo di grano, farina, pane, pizza e futuro anche pasta. E non si era mai vista una cosa del genere, anche perché non avevamo un modello di business, non avevamo uno storico e soprattutto non c'era neanche nessuna garanzia pubblica, c'era soltanto il sogno imprenditoriale, che è quello che manda avanti tutto, per dire facciamo qualcosa di bello nel nostro territorio.
Abbiamo capito, ascoltando la storia di Stefano, che per portare avanti la sua avventura imprenditoriale non si è appoggiato al sostegno di fondi pubblici. Ci siamo chiesti allora come mai.
Chiaramente si parla sempre di fondi europei per l'agricoltura, e mi ricordo che quando io ho iniziato la mia avventura, forse in Calabria stavano per stanziare 1 miliardo di euro per l'agricoltura. Io però, da giovane studente di economia aziendale, mi sono sempre detto, ma com'è che i fondi pubblici non garantiscono, comunque non portano al successo? E allora mi sono accorto, purtroppo, che chi prende i soldi pubblici non ha quella spinta motivazionale di impegnarsi davvero, no? Aspetti un po' di tempo affinché ti passi la pratica, la pratica può passare dopo 1 anno, 2, 3 anche, e poi fai un po'. Quindi mi sono detto, secondo me, anziché partire a stomaco pieno, forse è meglio partire a stomaco vuoto, o peggio ancora farsi prestare del cibo e sapere di restituirlo. E così ho impostato Mulinum senza aiuti pubblici, e questo è un dato pubblico, cioè lo sanno tutti. Mulinum è partita con questi 100 soci finanziatori e con la mia voglia di fare qualcosa. Però ben vengono i fondi pubblici se aiutano le imprese a crescere. Io sinceramente dubito di quei fondi dati a chi vuole iniziare se non ha le idee chiarissime e soprattutto se non inizia con la propria capacità. Secondo me il grande valore si può creare se si creano delle piccole filiere che poi diventano più grandi. Un esempio della filiera è la cipolla rossa di Tropea, il parmigiano reggiano. Perché non è uguale a un'altra cipolla, non è uguale a un altro formaggio? Perché hanno creato un valore intorno. Quindi a volte i consorzi sanno creare del valore. È una questione di promozione, di tutela del sistema. Quindi mi sono detto, secondo me le aziende agricole del futuro devono fare questa cosa nuova: attrarre il pubblico ideale, che diventano i clienti, che possono diventare anche i soci sostenitori, che diventano i primi a parlarne bene, e questo pubblico ideale va soddisfatto. Quindi l'azienda agricola deve arrivare direttamente al consumatore. Oggi invece l'azienda agricola produce per un mercato, il mercato viene poi va a servire l'industria agroalimentare. L'industria agroalimentare pensa solo in un modo: abbassiamo i costi della materia prima. Abbassando i costi della materia prima tornano al mercato e il mercato strozza subito l'agricoltore che produce. Ecco perché a volte vediamo dei campi di arance o di agrumi totalmente abbandonati. Hanno ragione, è antieconomico raccoglierli, perché non sono stati capaci purtroppo a crearsi un loro succo o una loro marmellata. Secondo me l'azienda agricola del futuro deve portare il prodotto finale, non la materia prima.
Agrinet for Education.
Stefano ha portato avanti dunque, con intraprendenza e anche coraggio, un'avventura imprenditoriale in agricoltura. Abbiamo sentito le motivazioni che gli hanno fatto scegliere di cercare finanziamenti nella comunità locale. Eppure, per i giovani che scelgono di intraprendere questa strada, ci sono oggi fondi ad hoc, come ci spiega Mario Morelli, presidente di Anga Calabria.
Allora, il sostegno della nuova PAC per i giovani sarà da entrambi i pilastri della nuova PAC 2023-2027. È stato confermato un pagamento rivolto ai giovani nell'ambito del primo pilastro, cioè quello dei pagamenti diretti, quindi un premio aggiuntivo, rispetto a quelli dei titoli base. L'azienda è condotta quindi condotta da un giovane fino ai 40 anni di età, per i primi 5 anni dall'insediamento. La seconda misura prevista per i giovani riguarda il secondo pilastro invece, che è quella del primo insediamento, cioè nella politica di sviluppo rurale. Per un giovane che si insedia in agricoltura è previsto un contributo che passa rispetto alla precedente politica agricola da un massimale di 70.000 euro a 100.000 euro per un giovane che si insedia in agricoltura. Quindi insomma la nuova PAC cerca di evitare lo spopolamento della terra sotto questi punti di vista. Naturalmente anche i bandi che usciranno di investimento, i giovani avranno una priorità.
Nel 2017 il reddito medio degli agricoltori era di poco inferiore alla metà di quella degli altri lavoratori, mentre 10 anni fa era un terzo. Questo divario può essere colmato grazie al primo obiettivo della PAC. La PAC ha stilato un programma in 10 punti chiave che caratterizzeranno il periodo 2023-2027, basati su aspetti economico-sociali e ambientali che saranno la base su cui i paesi dell'UE svilupperanno i propri piani strategici.
Il punto che interessa ai giovani come Stefano, con un'idea per una nuova impresa agricola, e a chi ha scelto di lavorare in agricoltura è il primo, cioè garantire un reddito equo agli agricoltori.
Secondo il nuovo censimento agricolo Istat, in Italia sono in aumento le imprese al femminile e i giovani che si avvicinano a questo settore. Il responsabile del servizio statistiche e rilevazioni sull'agricoltura dell'Istat, Roberto Gismondi, ha affermato che negli ultimi anni l'agricoltura italiana sta vivendo un periodo di forti spinte innovative, grazie anche al cambio generazionale e alla sempre più frequente presenza femminile nelle posizioni di leadership delle aziende rispetto al passato.
L'obiettivo chiave della PAC di cui abbiamo parlato in questa puntata è sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'UE, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola. Gli obiettivi chiave della PAC sono 10 per il periodo 2023-2027 e costituiranno la base su cui i paesi dell'UE elaboreranno i loro piani strategici della politica agricola. Per saperne di più potete andare sul sito agriculture.ec.europa.eu.
Questa puntata di AgriNet for Education è stata curata da UMG Web Radio. Il nostro incontro finisce qui, ma vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
AgriNet for Education. Storie di sostenibilità.
A cura di Radio Icaro e Raduni, Associazione Operatori Radiofonici Universitari.